Radio Immagina.
Buon pomeriggio e bentornata a Radio Immagina. Chiara Gribaudo, grazie per essere con noi.
Grazie a voi, buon pomeriggio agli ascoltatori e anche a tutta la squadra di Radio Immagina.
Grazie. Deputata del Partito Democratico, vicepresidente del Partito Democratico. Allora, abbiamo detto che ripartiamo quest'oggi dall'Emilia Romagna, da quella che ieri è stata la visita di Sergio Mattarella e quindi dalle parole del Capo dello Stato. Sentiamo.
Ho visto tante ferite nel territorio, so bene quanto per quanto riguarda molte abitazioni, molte aziende, le strade, vi sia da riprendere con coraggio e decisione per rilanciare la vita comune. Quello che vorrei dirvi è che tutta l'Italia vi è vicino e non sarete soli in questa opera importante che deve essere veloce. Questo territorio è un elemento importantissimo, fondamentale per la vita dell'Italia. Lo è per la sua economia, lo è per la sua storia. Quindi l'esigenza che si rilanci non è un'esigenza soltanto vostra, è un'esigenza nazionale.
Allora, così Sergio Mattarella, onorevole Gribaudo, appunto l'abbiamo sentito, no? Che ha ricordato l'importanza di fare presto e bene, guardando naturalmente alla ricostruzione, anche perché appunto l'Emilia-Romagna non è una regione qualsiasi e inevitabilmente il dibattito torna anche su quello che poi sarà il futuro commissario alla ricostruzione, no? Con il governo che sembrerebbe intenzionato ad andare oltre il nome di Stefano Bonaccini. Intanto mi dice lei, mi dà un giudizio su quello che è stata l'accoglienza che ieri gli emiliani hanno riservato a Mattarella?
Beh, guardi, straordinaria naturalmente e giustificatissima, perché il presidente Mattarella sta dimostrando con grande garbo e sempre con grande rispetto del suo ruolo costituzionale di essere attento alle esigenze degli italiani e delle italiane in modo sempre molto equilibrato, e così lo fa anche nel dibattito politico quando serve e solo quando serve. E quindi un grande presidente che appunto ovunque va sta riscontrando questo affetto grande, proprio perché è diventato un punto di riferimento essenziale soprattutto in tempi così complessi come quelli che stiamo vivendo. Quindi non poteva che non essere così, mi verrebbe da dire.
Certo, è chiaro. Senta, per quanto riguarda invece appunto la partita che riguarda il futuro commissario alla ricostruzione, no? Visto che insomma di nomi se ne stanno facendo tanti in questi giorni, lei ha capito perché no a Stefano Bonaccini? Che spiegazione dà?
Ma guardi, io trovo questa vicenda, per citare le parole di Prodi, ma sono quelle che ciascun cittadino dotato di buon senso, qui non c'entra la parte politica, potrebbe dare, cioè questa vicenda dell'incomprensibile davvero, cioè non si capisce per quale ragione, e infatti non capiamo quali sono le ragioni che stanno spingendo questa maggioranza di governo, se non proprio per una bandierina ideologica, e di nuovo cito Prodi, per provare un autoritarismo, cioè mi sembra che abbiano più a cuore l'idea di prendersi l'Emilia Romagna politicamente.
Ricordo solo, Gribaudo, che l'intervista oggi al professor Prodi compare sulle pagine della stampa di Torino, questo per chi avesse come dire perso questo articolo, prego.
Sì, che appunto dice una vicenda incomprensibile, c'è dell'autoritarismo che sta muovendo questo governo nelle scelte di fondo, magari poco di cui si discute poco, perché naturalmente gli italiani in questo momento hanno problemi economici, c'è un'inflazione che non cessa di colpire ovviamente la vita quotidiana di ciascuno di noi, e quindi capisco anche che ci sia una distrazione rispetto alle scelte politiche però antidemocratiche e autoritarie che sta facendo questo governo, mai rispettoso dell'opposizione eccetera eccetera. Però insomma, per venire al commissario, davvero è incredibile quello che sta avvenendo. Noi abbiamo un presidente di regione che è tra l'altro apprezzato dai cittadini, non lo dico io, non lo dice il PD, lo dice un sondaggio che è stato fatto di recente da un ente terzo e che appunto riporta Bonaccini tra i più graditi governatori d'Italia. Peraltro, oltre a questo, parliamo di fatti che sono ancora più importanti dei sondaggi, è uno dei pochi governatori che ha già affrontato una grande emergenza senza una critica, che non è una banalità.
Terremoto del 2012, lo ricordo.
Del 2012,
sì.
Naturalmente, mi riferivo a questo, e soprattutto lo dico, ma chi se non il presidente di regione, di fronte a quello che è successo, anche per delle competenze innanzitutto, perché ricordiamoci che esiste il titolo quinto, ricordiamoci che ci sono degli elementi su cui il presidente di regione, per conoscenza della filiera istituzionale naturalmente, per il contatto diretto che ha con i tecnici, con la catena burocratica regionale, chi se non il presidente della regione, che ripeto ha già dato anche dimostrazione e quindi prova che deve farlo. Io francamente trovo questa scelta incomprensibile. Del resto ogni volta che c'è stata un'emergenza, in modo particolare quelle che toccano più direttamente anche delle competenze, penso anche al Ponte di Genova, ma non solo, si è sempre fatto riferimento all'istituzione più vicina ai cittadini. E questo credo che sia un caso naturalmente emblematico rispetto a quanto è fondamentale, e fatemi dire che anche la risposta dei cittadini e delle istituzioni nei confronti del Presidente, abbiamo detto del Presidente della Repubblica, ma anche nei confronti del Presidente Bonaccini, è molto molto appunto positiva. Quindi non si capisce, se non per una mera ragione di bandierina politica, di strumentalizzazione e, fatemi dire di nuovo, di questa deriva autoritaria che mi sembra che faccia sempre più parte di un discorso politico che con cura ed attenzione dovremmo sviluppare anche noi dall'opposizione.
Allora, volevo ricordare, per chi si fosse messo all'ascolto di Radio Immagina soltanto ora, che il nostro ospite quest'oggi è la vicepresidente del Partito Democratico, Chiara Gribaudo. Senta, della polemica innescata ieri dal ministro Nello Musumeci, no? Guardando appunto a quella che è stata la visita di Mattarella in Emilia, ha detto: peccato che nessuno del governo sia stato invitato a illustrare al capo dello Stato quelle che sono oggi le criticità puntuali. È arrivata anche la risposta naturalmente del Quirinale su questo, no? Ma volevo sapere appunto che impressione tutto questo le aveva fatto, Gribaudo.
Guardi, anche questa non mi ha fatto una buona impressione, per usare un eufemismo, e devo dire ho trovato questa battuta molto sgradevole da parte di un ministro della Repubblica, e giustamente il portavoce del Presidente ha fatto, come dire, bene a fare la dichiarazione che ha fatto, ovvero, ricordiamolo, dicendo che naturalmente qualunque ministro era benvenuto nelle visite del Presidente, naturalmente in genere per l'appunto non è prassi, anche qua forse è bene ricordarlo, non impone il Presidente della Repubblica, non impone la presenza degli esponenti del governo. Peraltro, come dire, sarebbe utile ed è molto utile che in questi momenti di crisi, di difficoltà e di emergenza i ministri diciamo svolgano un lavoro per l'appunto per snellire le catene burocratiche, che siano al lavoro diciamo nelle sedi opportune, e quindi mi pare evidente che è anche meglio se diciamo lavorano in questa direzione anziché andare a fare continue visite. Lo dico tra l'altro proprio perché serve che qualcuno da Roma tiri le fila su questo, e quello è il compito del ministro Musumeci, non quello necessariamente di partecipare a tutti gli incontri. Detto questo, mi pare che appunto il presidente e il portavoce del presidente, pardon, abbia chiarito benissimo che se il ministro voleva partecipare naturalmente era il benvenuto e ci mancherebbe altro, però francamente è sempre un po' un modo, no, di alzare l'asticella e di provare a insidiare diciamo così le figure che hanno una terzietà, lo dico con chiarezza, una terzietà, un rispetto del proprio ruolo da parte appunto di un governo che troppo spesso concepisce tutto come un proprio posizionamento di parte.
Certo.
E questo, torniamo al discorso iniziale, devo dire, inizia davvero a farmi anche preoccupare, lo dico perché ho un certo...
L'abbiamo persa, onorevole Gribaudo?
Ho sempre cercato di avere una dialettica anche nei confronti dell'allora opposizione, oggi maggioranza, davvero mi sembra che i toni, e questo guardi lo dico perché lo vediamo anche nelle aule parlamentari, se ne parla troppo poco, ma certamente lo dico a Fratelli d'Italia, anche nelle aule parlamentari, Fratelli d'Italia non ha la postura di un partito che oggi governa il paese, non ce l'ha.
Va bene.
Nella dialettica non ce l'ha.
Allora, onorevole Gribaudo, parliamo un po' del Partito Democratico, di quelli che sono stati i risultati di questi ballottaggi, no? Delle comunali. Allora, molte domande dei nostri ascoltatori, delle nostre ascoltatrici sono arrivate su questo. Allora, io intanto le leggo il messaggio di Alviano Genna, scrive da Bracciano, in provincia di Roma, al 342 14 26 902. Non vi sembra che 2 mesi sono pochi per giudicare una segreteria ed un partito che deve reimparare ad ascoltare la gente e a far vedere con proposte quale società vorrebbe costruire. Ripartiamo da qui, Gribaudo?
Ma assolutamente sì, ma francamente è una polemica incomprensibile. Ora, tra l'altro, voglio dire, ognuno ha le sue dimensioni territoriali, il partito per l'appunto va ripensato, ristrutturato, riorganizzato, e da questo punto di vista certamente non bastano 2 mesi, ha ragione il compagno del
Alviano, Alviano Genna.
Ha ragione Alviano, naturalmente, è abbastanza strumentale che si provi a fare ragionamento, tanto più che tutte abbiamo vissuto una serie di elezioni amministrative con delle dinamiche molto particolari, no? Proprio perché ciascuna basata sul proprio rapporto in relazione alla città, al luogo dove vivono le persone. Quindi da questo punto di vista rispedisco al mittente effettivamente anch'io, e anzi credo che debba essere uno stimolo semmai a rafforzare ancora di più un rinnovamento nella prassi, nei metodi e nelle persone di lavoro e di costruzione di un partito democratico, fatemi dire, contemporaneo, moderno e capace di appunto di ascoltare e di rimettere in pista un'azione politica che sia nazionale ma che sia anche territoriale, capace di essere davvero più non solo più vicino ai cittadini, ma più capace di intercettare quali sono i nuovi bisogni e le necessità e la capacità di tradurli in scelte politiche.
Senta, Gribaudo, volevo sapere se era d'accordo rispetto a quanto oggi in questa intervista a Repubblica dice Dario Franceschini, no? Commentando questo voto. Lui dice in sostanza che ci sono 3 fattori che spiegano il risultato. Il primo è questa onda di destra che in qualche modo ha contagiato gran parte d'Europa. Il secondo elemento è che quando si vota nel primo anno di governo c'è un effetto trascinamento, e poi dice c'è un terzo elemento che è tutto nostro, tutto italiano, e cioè una maggioranza unita e una minoranza divisa. Condivide questa analisi?
Sì, ma anche perché l'analisi della realtà, diciamo, ed è così ed è stato così, e davvero suggerirei anche ai leader degli altri partiti di opposizione, anziché fare il giorno dopo, diciamo, sperticarsi in buoni consigli, magari potevano dare una mano anche in campagna elettorale, perché era lì che potevano dare il buon esempio i leader dei partiti dell'opposizione, non il giorno dopo con delle interviste tattiche di posizionamento pensando di fare una cosa sempre solo quella, lo dico con chiarezza, di erodere un patrimonio di voti e di consenso al Partito Democratico. Ecco, francamente, diciamo, non è quello che serve al Paese, non è quello che serve a un'opposizione seria e responsabile. Quindi, diciamo, io mi aspetto che anche da questo punto di vista si cambi atteggiamento, mentre invece, ecco, vorrei dire una cosa in controtendenza che nessuno ha fatto rilevare, nessuno ha rilevato fino a questo momento. Vorrei come dire, che prendessimo atto invece di un cambio di passo, diciamo, della novità di questo nuovo corso del Partito Democratico, cioè che la segretaria, a differenza di altre volte in passato, ci ha messo la faccia per andare a commentare i giudizi e le prese appunto anche di coscienza di una sconfitta naturalmente elettorale, ma che, ripeto, è una sconfitta elettorale che va sempre calata su base territoriale. Vorrei che anche da questo punto di vista magari provassimo anche a fare questo sforzo. Non ho visto tante leader politici, visto che questa è la prima volta che abbiamo una segretaria donna, non ho visto sempre questo atteggiamento da parte dei segretari di partito, e gliene va dato atto, perché anche questo mi pare un cambiamento di approccio e di presa in carico di una responsabilità, anche quando non sua, in modo francamente, come dire, esemplare.
Allora, Gribaudo, messaggio di Matteo, scrive da Cuneo, quindi dalla sua regione. Allora, serve quanto prima, io sintetizzo perché è un messaggio molto lungo, serve quanto prima un chiarimento politico faccia a faccia sia nel nostro partito che con gli altri partiti di coalizione per arrivare alle europee in condizioni accettabili per poterci giocare la partita con la destra. Cosa ne pensa Chiara Gribaudo?
Ma allora, intanto ricordo, saluto Matteo da Cuneo, intanto ricordo che comunque le elezioni europee in realtà sono le elezioni, secondo me, tra le più politiche, soprattutto in questa fase storica dove appunto anche col ruolo che gioca o spesso non gioca l'Europa possiamo invece animare un dibattito culturale e politico molto serio. E da questo punto di vista ricordiamoci però, Matteo, che noi qui giochiamo alle regole di una legge elettorale, quella legata alle elezioni europee, dove esiste il proporzionale, che significa che invece credo che il tema identitario del PD e del nuovo Partito Democratico possa invece rappresentare un punto ancora più attrattivo nei confronti delle forze di opposizione, ma che significa anche che finalmente, lo dico perché molto spesso in questi anni abbiamo dovuto scendere spesso a compromessi, non sempre al rialzo, diciamo così, rispetto al nostro profilo identitario, culturale e politico. Quindi io intanto mi auguro che il PD faccia il PD, cioè faccia veramente una discussione innanzitutto interna dove davvero si stimolino diciamo così le culture politiche al nostro interno, anche quelle che oggi magari si sentono un po' più schiacciate, e invece che si dia l'avvio a un nuovo percorso davvero di pensiero, di elaborazione politica, in cui tutti possiamo sentirci partecipi del nuovo corso per ridisegnare un'Europa che ha dimostrato, fatemelo dire, anche tutti i suoi limiti. Questo è il primo punto. Nulla vieta naturalmente che si faccia invece, considero sempre cosa buona e giusta, però attenzione, lo dico sempre a Matteo, il PD è stata la forza che più di tutti e più responsabilmente di tutti si è messo al centro di questo confronto con le altre forze d'opposizione. Fino ad ora, per la verità, dobbiamo dirci che non abbiamo avuto grandi aperture, quindi noi abbiamo sempre teso la mano, e credo che la segretaria, anche appunto nella sua analisi post voto amministrative, ancora una volta ha teso la mano, e da questo punto di vista non smetteremo di farlo, ma ci tengo a chiarirlo, noi abbiamo una grande opportunità in questo invece percorso che ci porta alle europee per avere una chiarezza rispetto a come immaginiamo l'Europa del futuro, e quindi le ricadute anche su un modello della società che noi vogliamo, su cui credo che il Partito Democratico debba davvero invece fare questo sforzo di elaborazione politica che può e deve fare e deve mettere in campo.
Allora Gribaudo, per chiudere il capitolo Partito Democratico, io leggo un messaggio che è arrivato ora da Laura in Cantalupo al 342 14 26 902. Dice: buongiorno a Chiara Gribaudo, scrivo da neo iscritta al Partito Democratico da 2 mesi circa. Vedo un apparato pervicacemente deciso ad ostacolare qualsiasi cambiamento. Personalmente consiglierei a Adelli di tirare dritto, concentrandosi soprattutto sui temi del lavoro, che sono quelli che davvero cambiano la vita delle persone, rinnegando esplicitamente il Job Act e facendo una campagna per la restituzione delle tutele dei lavoratori. Credo serva una comunicazione più semplice, un intervento deciso sul partito, magari facendosi aiutare, dato che non ha il dono dell'ubiquità. Se nei territori il partito non cambia le persone, questo lo vedono, e alla fine se ne andranno e le iscrizioni di quest'anno evaporeranno. Renzi docet, perse la prima volta alle primarie, fece fuori Bersani, vinse la volta successiva con tutti i danni che ancora il PD paga e a lungo pagherà. Grazie da Laura. Gribaudo.
A Laura rispondo che ovviamente i temi del lavoro sono stati i temi che hanno caratterizzato anche la mozione di Elly Schlein, candidata segretaria. Sono certa che questo, e ha ragione Laura, questo sia un tema su cui certamente fare battaglia politica, farla con modernità e contemporaneità credo sia la sfida del Partito Democratico, e penso anch'io che ci siano degli argomenti su cui più che altro dobbiamo prendere atto del fatto che i salari sono drammaticamente impoveriti, e quindi rilanciare una grande, per esempio, mobilitazione nel paese a sostegno del salario minimo, anche per coinvolgere i nuovi iscritti. Io penso che questo sia un terreno su cui lavorare, e credo davvero che si possa così coniugare la necessità che ci poneva Laura, ed è una necessità che sento anch'io, ed è giusto che la segretaria tiri dritto con gli elementi di innovazione che vanno portati anche all'interno dei gruppi dirigenti, e quindi è fondamentale che ci sia questo innesto, lo dico anche ai nuovi, per chi si affaccia oggi all'interno del Partito Democratico non bastano 2 mesi per cambiare il PD, ci vuole impegno, ci vuole determinazione, ci vuole studio e ci vuole voglia di mettersi in gioco con un'attività politica che però nasce da una dialettica, sempre comunque. Con questo spirito, secondo me, dobbiamo costruire delle campagne, delle mobilitazioni per coniugare, ripeto, vecchia e nuova militanza, e da questo punto di vista non c'è dubbio che anche per le scelte scellerate del governo, penso alla reintroduzione dei voucher, penso anche come alla fine con provvedimenti a spot non risolveranno i problemi né occupazionali né reddituali, e penso anche al taglio del reddito di cittadinanza, credo che su questo effettivamente sì, possiamo mettere in campo molta mobilitazione, ma ripeto, coniugando i due mondi, sapendo che chi entra oggi, chi è entrato ora nel Partito Democratico, non può pensare che in due mesi si cambi la situazione, per l'appunto abbiamo già visto in passato com'è andata. Segniamo duro da questo punto di vista nel continuare una battaglia che sia di rinnovamento a 300.
E c'è stato un problema, Gribaudo?
Non di rottamazione, ma di dialogo.
Allora, siamo quasi in chiusura di questo filo diretto. Se è d'accordo, io vorrei chiudere tornando sulla vicenda Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Questa mattina ne ha parlato anche il governatore di Banca Italia, Visco. Io le segnalo soprattutto quello che Visco ha detto sul grande e importante capitolo giovani. Ha detto il governatore di Banca Italia: in molti casi il lavoro a termine si associa a condizioni di precarietà molto prolungate. La quota di giovani che dopo 5 anni si trova in condizioni di impiego a tempo determinato resta prossima al 20%. Questo è il dato riportato dal governatore di Banca Italia. Visco ha segnalato anche una crescita ora ad una quota del 30% dei lavoratori con retribuzioni annue particolarmente basse, sotto il 60% della media di 11.600 euro l'anno. Le dico questo, Gribaudo, perché insomma il tema lavoro, il tema giovani, no? È un tema sul quale la segreteria Schlein sta insistendo molto. Qui però più in generale c'è da capire come siamo messi poi con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, no? Effettivamente, perché diciamo che i segnali che arrivano dal governo non sono segnali incoraggianti. Lei cosa ne pensa, e cosa ne pensa soprattutto delle parole di Visco?
Penso che Visco, intanto sono parole molto autorevoli e che ci dicono anche che la nostra battaglia politica è giusta, no? Rispetto al fatto che effettivamente questo è un paese che ha un tasso di precarietà molto più elevato rispetto ad altri, nonostante alcuni interventi, e questo ci dimostra che appunto non servono introdurre ulteriori elementi di non buona flessibilità, perché, ripeto, non servono, serve semmai ripensare come si sostengono più e meglio i salari. Da questo punto di vista, quindi diciamo, mi pare un ragionamento importante e delicato da accogliere, soprattutto, come diceva lei e come ricordava lei, rispetto al PNRR. Attenzione, perché visto che il governo parla di crescita del PIL, ma la crescita del PIL è finalizzata alla vera realizzazione del PNRR. Se continuiamo a stare all'oscuro di quali che sono le scelte di cambiamento, anche legittimo per carità in parte, da parte di questo governo, senza sapere dove si va a investire, dove si spostano le risorse, come intendono sviluppare l'attenzione che noi avevamo voluto inserire nel PNRR, ovvero le clausole occupazionali per giovani e donne, che sono di fatto fatte saltare, così come è stato fatto saltare dal codice degli appalti, non dimentichiamolo, l'attenzione all'impresa e al lavoro femminile. Ecco, tutti elementi che avevamo inserito perché volevamo agganciare alla crescita del PIL una buona crescita occupazionale, perché mai come in questo tempo, con le sfide della transizione ecologica, digitale, del lavoro, abbiamo bisogno di ripensare il lavoro e il lavoro di qualità, e necessariamente quindi sì, serve una maggiore attenzione. Noi siamo davvero imbarazzati per il governo, per come si è posto rispetto al PNRR, e molto preoccupati naturalmente, perché continuiamo a vedere che c'è confusione. Il ministro Fitto si sta dimostrando davvero incapace di gestire una partita così pesante. Non è un caso che si pensa a una centralizzazione, e di fatto è già in corso a Palazzo Chigi, e anche questo dimostra che c'è un'incapacità da parte del governo di affrontare con decisione questo dossier, spingendo così e rischiando di spingerci ancora una volta di più, a proposito di Europa, con i paesi, diciamo, frugali, che infatti non volevano che l'Italia avesse così tante risorse. Ecco, un errore incredibile, imperdonabile, che questo governo rischia di far perdere, ripeto, non solo diciamo per il lavoro che era stato fatto precedentemente, ma a favore degli italiani e degli italiane, che in questo momento, ripeto, hanno tantissimi problemi e bisogna affrontarli. Non hanno una visione di paese complessa, lo dimostrano nelle affermazioni gravissime che anche la Presidente del Consiglio ha fatto rispetto, per esempio, al pagamento delle tasse, definendole un pizzo di Stato. Ecco, evidentemente c'è qualcosa davvero che non va nella visione di paese di questa destra, perché non è un centrodestra quello che ci governa, ma è una destra-destra-centro, ed è francamente troppo spesso pericoloso.
Allora, lo ricorda la vicepresidente del Partito Democratico, onorevole Chiara Gribaudo, grazie per essere stata con noi, naturalmente,
grazie a lei,
buon lavoro e a presto.
A presto, grazie, arrivederci.